File 6, pagina 49. Innocente cattiveria. Fu Annigoni? Fu Angelo Bianchi? Non ricordo. Ricordo soltanto che ero appoggiato al fianco del blocco numero 19, blocco adibito al periodo di quarantena. Avevo un freddo cane, intorno tanta neve ed eravamo tutti mezzi nudi. Da pochi giorni eravamo arrivati a Mauthausen e il mio sguardo vagava per il lager e vedevo migliaia di esseri che al momento attuale non si potevano certamente catalogare come uomini. Erano larve, sembravano ombre e per di più di aspetto ripugnante. Gente inebetita che vagava da un posto all'altro senza nessuna meta e nessuna idea precisa. Facevano tratti di 10-20 metri, impiegando un lungo periodo di minuti, la maggior parte soli e pochi in gruppi. Mi sembrava di vivere fuori dalla realtà del mondo, in un mondo preistorico. Certamente, in moltissimi di questi uomini, e forse nella totalità di quelli che da un po' di tempo erano qui rinchiusi, i cervelli non erano più capaci di pensiero. Sì, non pensavano proprio più a nulla e a nessuno. Erano ormai fuori dal mondo. Sono certo che facendo loro un esame encefalografico sarebbe risultato soltanto una lunga linea retta senza nessun sintomo di vitalità. Avrei fatto anch'io una simile fine? Mi sarei ridotto anch'io in un simile stato? Ero immerso in questi pensieri quando mi si è avvicinato uno di questi miei due compagni. Mi sforzo ancora di ricordare, Bianchi o Annigoni. Non riesco proprio a rivivere il personaggio. Ricordo però le sue precise parole. Le ricordo perché mi sono rimaste impresse nella memoria e non le dimenticherò mai. Anche perché mi dettero tanta tristezza e tanto dolore. Era da poco tempo che eravamo qui e si era per questo ancora abbastanza in forze. Annibale, dice il mio amico, guardati intorno, di qua non si va più a casa, qui dentro moriamo tutti. Non vedrò più la mia mamma, i miei compagni, la nostra Parma. Ricordo che parlava di tante e di tutte le cose che non avrebbe più rivisto e di ciò che non avrebbe più potuto fare. Mi sentivo influenzato dalle sue parole. Cercavo di non ascoltarlo, pensando a mia moglie e alla mia bambina. Possibile, mi dicevo, non le avrei più riviste? Ero giovane, pieno di vita e di volontà di vivere. Tutto questo non era giusto, era troppo inumano e crudele. Uno scatto rabbioso mi dette la forza di trattare in modo cattivo il mio amico e forse lo insultai. Gli dissi che lui non sarebbe più ritornato a casa, ma io certamente sì, che non mi stesse più attorno e che non mi parlasse più. Certamente, poverino, non erano queste le parole di incoraggiamento che si attendeva da me, ma le sue espressioni mi avevano fatto troppo male. Tanto è vero che mi allontanai da lui, voltai l'angolo della baracca e mi misi a piangere. Eppure fra me e me di continuo ripetevo che sarei ritornato a casa. Scrivo questo ricordo dopo quasi 30 anni dalla liberazione e ho la gioia di trovarmi ancora felici e contenti con i miei due amici, io, Annigoni, Antonio e Angelo Bianchi. Non chiederò mai a loro chi fu dei due che mi dette tanto dolore quel giorno e che io malauguratamente offesi in quel momento. Chiarimento. Nella prima edizione la lettura dell'episodio in cui mi chiedevo chi fosse stato dei due Angelo Bianchi oppure Annigoni Antonio a darmi il grande dolore di aver perso qualsiasi speranza di un ritorno a casa dalla deportazione, poiché saremmo tutti morti a Mauthausen, per Angelo fu una spina nel cuore. Mi giurò e spergiurò che lui mai mi avrebbe detto simile frase e mi pregò di rivolgermi ad Antonio per sapere la verità. Mi ricordo che in quella occasione era tanto arrabbiato che mi minacciò perfino di una querela se non avessi chiarificato quel dubbio. Poverino, secondo lui sarebbe stato un disonore per la sua personalità, ma è certo che tutti indistintamente pensavamo che questa sarebbe stata la sola nostra via d'uscita. A tale punto così io feci, andai da Annigoni. Onestamente Antonio mi ha detto che fu lui, in un momento di sconforto, a darmi tanto dolore e che non se ne vergognava. Lo credo bene. Chi poteva pensare diversamente in quei tremendi momenti e in quelle inumane situazioni? Antonio era nella realtà e ne comprendeva la sola ed unica certa conseguenza, ed era tanto giovane, ancora più di Angelo. Onestamente do atto ad Angelo Bianchi che non fu lui a dirmi simile frase. Se Angelo potesse oggi leggere questa chiarificazione, per lui sarebbe un'immensa gioia, perché ci teneva tanto fare sapere che mai avrebbe perso la speranza di un ritorno dalla sua mamma. Ma anche se non può leggermi, sento di assolvere ugualmente ad un sentito dovere alla memoria di un nobile e generoso combattente per la libertà. Triste risveglio. Ho davanti a me un grosso pentolone fumante. Non so che cosa contenga. Sono seduto vicino a una lunga tavola sulla quale ci sono ben 24 scodelle davanti a 24 sedie. Sono solo e ho una grande fame. La pentola è colma e fumante. Non so che cosa contenga. Nell'aria fiuto un vapore dolciastro. Ho fame. Che cosa aspetto per mangiare? Chi sono quelli che devono arrivare? Giro intorno alla tavola aspirando beatamente il profumo invitante. Quella pentola deve contenere certo qualche cosa veramente succulento, perché soltanto il vapore mi fa pregustare il piacere di assaporare una buona zuppa. Giro continuamente intorno alla tavola. Che cosa si aspetta per mangiare? Chi deve arrivare? La pentola fuma e io ho una grande fame. I crampi mi stringono lo stomaco. Non resisto più. Mi guardo d'attorno e prendo il mestolo. Ma di che cosa ho paura? Non c'è nessuno. Ho una maledetta fame e davanti a me c'è una pentola fumante che contiene chissà quale leccornia di cui il profumo che da essa emana sembra fornire la prova inconfutabile. Immergo il mestolo e lo sollevo ricolmo di castagne secche cotte con il loro brodo, quelle che in dialetto parmigiano chiamano i barlingot. Non è una delusione per me, e non so nemmeno se mi aspettavo o se avrei desiderato qualche cosa di meglio. Mi sento contento e soddisfatto. Riempio al colmo una scodella, mi siedo e incomincio a mangiare. Non ho più paura e non attendo altri commensali. Trangugio convulsamente, in poco tempo vedo il fondo della scodella. Mi siedo su un'altra sedia e riempio la scodella che vi si trova davanti. In pochi secondi ho vuotato anche questa. Mi siedo sulla terza sedia e faccio altrettanto. Arrivo alla 20ª sedia e relativa scodella. Sorrido e mangio con più calma. Ora non sento più i morsi della fame. Penso però che dovrò sedermi su tutte le 24 sedie e sorbirmi tutte le 24 scodelle. Infatti è così. Alla 24ª non ne posso più ed incomincio ad avvertire un gran peso sullo stomaco. Forse non ce la farò ad arrivare fino in fondo, sono veramente sazio. Che scorpacciata! Sbuffo e soffio come un mantice. Che beatitudine, che sollievo, come sto bene. Ecco l'ultima cucchiaiata. Ci sono riuscito, ho mangiato tutto. Mi rilasso e allungo le gambe sotto la sedia. Ora sto male, un peso insopportabile mi stringe lo stomaco. Penso di morire, un dolore lancinante insopportabile mi fa emettere un grande urlo e mi fa svegliare. Il piede del mio compagno di prigioniera e di giaciglio mi preme sullo stomaco. Apro gli occhi e mi ritrovo in quella lurida baracca del lager di Mauthausen. Con malgarbo, quasi con dispetto, sposto la gamba del mio compagno di sventura. Ho le lacrime agli occhi, ma in compenso sento di non avere più fame. Questa sazietà mi sosterrà per vari giorni. È verità, quella mangiata di quella notte, di quel sogno, mi fece dimenticare la fame per parecchi giorni. Avrei voluto sognare a quel modo tutte le notti, ma quello fu l'unico sogno che feci nel campo di concentramento di Mauthausen. Mi chiedo ora perché non ho sognato polli o capelletti vari in tingoli o manicaretti. Probabilmente si tratta di un segreto del destino, o se preferite, della psiche umana sottoposta a un troppo lungo logorio e che una volta tanto ha trovato compensazione nel sogno. Pagina 56.